Bene, oggi vogliamo continuare sul tema iniziato domenica scorsa del perfezionismo visto nel senso negativo del termine. La Bibbia ci parla di essere perfetti in Matteo, di essere perfetti come il Padre nostro che nei cieli è perfetto, ma ci parla anche di un altro perfezionismo umano, pernicioso, negativo. E per questo vi leggo tre versetti nella lettera dei Galati, capitolo 3, dove dice: O Galati insensati, chi vi ha ammaliati voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siete voi così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Qui esprime il concetto di una perfezione cercata in un modo umano, una perfezione quindi negativa, non quella a cui ci sospinge Dio quando ci dice siate perfetti come il Padre vostro che nei cieli è perfetto. Abbiamo detto anche domenica scorsa che la perfezione viene da Cristo. In ebrei leggiamo perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. In Cristo abbiamo la perfezione che non è raggiungibile con le opere della carne. Quindi c'è una perfezione buona che viene da Cristo. È una perfezione, diciamo, non buona che vuol nascere all'interno di noi stessi. E questa ricerca alla perfezione con sforzo umano normalmente è il prodotto di problematiche personali interiori. Abbiamo detto la volta scorsa che il perfezionista è una persona che ha la sensazione di non fare mai le cose abbastanza bene, di non essere all'altezza della situazione. È sempre scontento con se stesso, poteva fare di più, dice devo fare di più, avrei dovuto farlo meglio, non saranno contenti con la mia prestazione. C'è sempre quindi un senso di disapprovazione personale. Questa è la persona che cerca di raggiungere la perfezione, perché pensa che soltanto tramite il suo atteggiamento perfetto non riceverà critiche, non riceverà rifiuto, riceverà apprezzamento e approvazione che tanto desidera. Mentre chi conosce la perfezione di Cristo sente che tramite l'intervento divino che può agire in maniera gradita al Padre, questo tale riposa nell'opera del Signore, così come Adamo ed Eva entrarono nel riposo di Dio quando Dio creò il giardino dell'Eden, poi mise l'uomo in quel giardino già completo. Noi quindi possiamo riposare in Cristo, in quanto Lui già ha compiuto la perfezione, vivendo sulla terra, ubbidendo totalmente al Padre, agendo quindi in maniera perfetta. Ricevendo Cristo nella nostra vita, noi riceviamo la perfezione. Tramite Cristo noi possiamo agire in maniera perfetta, gradita al Padre, e non è possibile con sforzo umano. Abbiamo detto una brutta copia di quello che il Signore si può aspettare da noi. Per poter però riposare, abbiamo detto, in Cristo, poter riposare nel fatto che tramite Lui che noi possiamo essere perfetti e graditi al Padre, dobbiamo vedere tutto ciò che ci impedisce di entrare in questo riposo, che ci porta sempre invece a cercare di sforzarci umanamente. E vediamo adesso alcune cause, alcuni esempi che possono produrre in noi questo bisogno di essere all'altezza. E una delle cose più comuni che producono questo bisogno di perfezionismo è quello sempre dell'ambiente familiare in cui uno cresce, soprattutto quando i genitori sono critici, quando danno amore soltanto in maniera condizionata. Quando quando il figlio vive all'altezza di certi standard che il genitore stabilisce, quando i bambini crescono in un ambiente in cui gli è sempre fatto notare che se non sono bravi Dio li castiga, se non sono bravi la mamma non li guarda per un giorno intero, se non sono bravi non possono avere il cioccolatino, eccetera eccetera. Ora è chiaro che ci vuole un po' di disciplina, questo è evidente. Bisogna stare attenti però a non far capire al bambino che l'amore è condizionato al suo comportamento, perché può nascere con questo bisogno di perfezionismo neurotico che lo porta a essere sempre sotto stress nella sua vita quotidiana. Quindi correggere, disciplinare, premiare giustamente anche, ma far notare ben chiaro che l'amore non è condizionato al suo comportamento. Il suo comportamento può trovare nel genitore disapprovazione, ma mai perdita dell'amore. E così possiamo salvaguardare il bambino da entrare in questo meccanismo di perfezionismo per poter ricevere l'amore che tanto desidera. Quando i genitori, per esempio, richiedono al figlio sempre le massime prestazioni, quando chiedono voti alti a scuola, quando non si accontentano mai né del 7, né dell'8, né del 9, ma ci vuole sempre il 10. Quando non si incoraggia mai il figlio, ma lo si incita sempre a fare di più. Quando non si congratula mai il figlio per i risultati ricevuti. Se per esempio, diciamo, un figlio porta a casa 3, 10 e un 8, non gli si dice, ma sei un genio, figlio mio. Gli si dice, potevi prendere anche il quarto 10. Se ti impegnavi di più, prendevi anche il quarto 10. Si mette sempre l'accento sul negativo, su quello che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Questo figlio cresce con dei problemi psicologici, sicuro. Oppure quando dice il figlio riesce a portare a casa 4-10 con uno sforzo sovrumano, si è impegnato giorno e notte. Ci racconta un episodio che riguarda un anno, quindi spero si ricorda più. Anch'io forse, diciamo, studiavo parecchio, no? Magari mi ha condizionato una certa scena che ho visto una volta. Mi ricordo ancora, ero in provincia di Mantova, mio fratello faceva le scuole commerciali, io facevo le medie. Non aveva molta voglia di studiare mio fratello, era un po' pigro. Poi si è messo dopo a studiare, ha ottenuto un diploma successivamente da sposare, grande merito a lui. Non gli andava tanto di studiare mio fratello, mia mamma era sempre lì, che lo pungolava. Un giorno passo per il corridoio e vedo la mamma che c'è in mano lo spazzolone col manico che minaccia mio fratello lì che era seduto alla scrivania ma senza nessuna voglia di studiare, lo minacciava che se non avesse studiato gli avrebbe spaccato sulla testa. Lei forse non si ricorda più, a me è rimasto impresso questo, me lo ricordo ancora oggi come se fossi lì in quel momento. Forse io ho captato che se voglio che mia madre mi ami devo studiare in maniera consistente, dirigente. E non so se per questo o per quell'altro, io studiavo parecchio. Quando andavo anche sul pullman per andare a scuola, sempre col libro in mano. Non stavo mai a chiacchierare col vicino, col mio amico, sempre col libro per ripassare. Non so se quella scena mi ha condizionato. La sensazione è che per essere amati dal genitore devi fare il bravo, devi studiare, devi applicarti. Se no arriva il castigo, la condanna. Siamo certamente condizionati da certi comportamenti. Oppure quando il bambino riesce con sforzi notevoli a portare a casa 4-10, adesso, oggi, finalmente mi diranno bravo. Mamma, 4-10? Ma guarda come ti sei sporcato! Ma cosa hai fatto? La camicia nuova! E quello sprofonda. cosa devo fare. Perché mi dica una volta, bravo figlio mio, mi congratulo con te. Non si potrà mai soddisfare questa persona. Dovrà nascere questo bisogno affannoso di dar sempre di più, di far sempre di più, per cercare di gradire delle richieste inarrivabili. Dovrà nascere questa compulsione interiore di dover fare sempre di più, raggiungere la perfezione per poter gradire, soddisfare, chissà, forse, si spera, un giorno, la persona da cui desidero sentirmi dire bravo, figlio mio, perché voglio sentirmi amato, il mio genitore. Queste persone, questi ragazzi sono destinati a diventare dei neurotici, persone con dei problemi. Però quello che succede spesso e volentieri è che il genitore che lo fa così, senza forse malafede, si domanderà un giorno, ma guarda sto figlio mio qua come è nato su sto, ma guarda un po', ma chissà come me. Non si sanno spiegare il perché e il per come. Quando sono i primi artefici di quella condizione. E Dio ci vuole insegnare, aiutare per non cadere in questi errori. Vuol darci la luce della sua parola, della sua sapienza. Vuol liberarci dalle tenebre del demonio in cui lui ci vuole tenere, per distruggerci a vicenda con dei comportamenti illogici, sospinti chissà da quali bisogni interiori. La luce dello Spirito vuole farci capire, per vedere le trappole della vita e non caderci dentro. Spesso si tende a imporre ai figli standard di vita quasi impossibili, richieste continue. Anche questo genitore è così perché a sua volta è la catena chissà fin dove arriva. Magari un genitore scontento, frustrato, chissà per quale sue ragioni particolari, non potrà mai dire a qualcuno bravo, perché è frustrato lui forse. È scontento, infelice, dal suo cuore esce soltanto veleno, rabbia, scontentezza, e così produce del male per gli altri. O a sua volta mai ha ricevuto un apprezzamento dal genitore, quindi è incapace di farlo, né comprende il bisogno che c'è. Noi vogliamo capire tutte queste cose, grazie Signore, per cercare, giustamente, di migliorare. Non sforziamoci ad essere perfetti, ma cerchiamo il Signore perché ci aiuti a migliorare in progressione. Sbaglieremo ancora, certo. E quando sbagliamo cosa facciamo? Signore, aiutami, ho sbagliato. Vengo da te perché tu mi aiuti a comprendere meglio, per ripetere la situazione, cercare di intendere cosa si è fatto male, risollevarsi, riprendere il cammino. Siamo fragili, peccatori, e Dio lo sa. Oppure un altro esempio, dice una bambina, no? La mamma dice la vestiva sempre bene, tutta ordinata, magari per fare la figura con gli altri, no? Il concetto che la gente deve avere di noi una buona opinione, quindi veste, dice la bambina, bene, pulita ogni volta, e poi le dice, guarda, non ti sporcare però, perché ho fatto fatica a lavarlo e a stirarlo questo vestitino, tienilo da conto. La bambina ritorna chiaramente alla sua scuola, perché è una bambina. Non si può pretendere a un bambino che tenga un vestito pulito. Non si può educare perché non si butti dentro le pozzanghere, certo. Ma pretendere che rimanga quel vestitino pulito è un po' difficile. Però tornava a casa e la mamma si infuriava. Ma cos'hai fatto? Sei una peste, non obbedisci mai. Cosa farò io con te? Poi il castigo, e nella bambina scattava un senso di colpa. colpa, la sensazione che in lei c'era qualcosa che non andava, che non poteva soddisfare la mamma, perché in lei qualcosa non andava. Colpa. Una bambina così che cresce in un ambiente anche religioso, la religione delle opere, che concetto avrà di Dio quando crescerà? Sarà un concetto di un Dio esigente. Un Dio pronto sempre a condannare. Un Dio che non perdona, un Dio che non è misericordioso. Avrà una difficoltà enorme a relazionarsi con Dio, con il Dio della grazia. Dovrà sempre meritarsi l'approvazione del Signore. Ed è uno sforzo pazzesco. Perché gradire a Dio è impossibile. È semplicemente impossibile. Ha dovuto mandare Cristo perché un uomo vivesse all'altezza delle sue richieste. Solo Cristo ha vissuto all'altezza della richiesta di Dio. Solo Cristo, non sforziamoci noi qui. E grazie a Gesù che Dio ci regala, perché abiti dentro di noi, noi possiamo sentirci attratti verso la perfezione, sentire la capacità di agire come Dio intende, diventare perfetti in Cristo. Umanamente è impossibile gradire a Dio, impossibile. Ci possono anche essere situazioni in famiglia cosiddette di imprevedibilità, cioè figli che crescono in ambienti in cui i genitori sono imprevedibili. Nel caso di genitori irascibili o, come si dice, isterici o alcolizzati, dove il figlio non sa mai se il genitore gli si avvicina per abbracciarlo o per picchiarlo. Un ambiente imprevedibile. Non c'era logica nei comportamenti dei genitori. Il bambino non sa più cosa pensare, perché non essendoci logica è di una insicurezza totale. Abbiamo visto tante volte bambini che appena il genitore si avvicina fanno così. Li avete visti voi? Vive sotto uno stress terrificante un ragazzo del genere. Non sa mai cosa aspettarsi, aspetta sempre il brutto, il peggio, il negativo, no? Vivere così è pazzesco. Ma ci sono anche quelli, purtroppo. Quindi, avendo genitori imprevedibili, che non sai mai se ti si avvicinano per abbracciarti o picchiarti, uno cresce col concetto che anche Dio è imprevedibile. Non si sa mai se Dio è di pronto col fulmine o con la carezza. Non riescono quindi a fidarsi di Dio, così come non si fidavano dei genitori. Ma poi la Bibbia ci dice che bisogna vivere in fede, che senza fede non è possibile gradire Dio. Allora questi tali che non riescono a fidarsi del Signore perché lo vedono imprevedibile come i loro genitori, ci sentono in colpa, nel senso di dire non ho fede abbastanza. E allora devono sforzarsi per avere fede. Una lotta costante per avere, devo avere fede, lottare per avere fede, metterci una fede fasulla in quello che fanno. Perché dicono, se non ho fede non posso gradire Dio. Si tenta una perfezione umana per avere fede, quando la fede è un dono che Dio ti manda, è un regalo. E se Dio si ritirasse oggi da te non crederesti più. Se tu oggi riesci a credere è perché Dio abita dentro di te. È un dono, un regalo. Noi diciamo, ah, adesso ho capito, ah, adesso ho capito, sì sì Signore, io non lo lascio più Signore, adesso mi è tutto chiaro. E pensiamo di aver capito noi, Dio si ritira oggi improvvisamente, non capisci più niente, sei fritto, perduto, perso. Così capisci che la fede è un dono. Un regalo, senza il quale tu non potrai mai né capire che è il Signore né seguirlo, niente. non hai capacità di nessun tipo per seguire Dio, né puoi soddisfare le sue richieste, né puoi credere nella sua parola. Dio vuol farci capire questo, perché possiamo acquisire un giusto rapporto col Padre nostro che è in cielo, di dipendenza necessaria. Io devo essere dipendente dal Signore, devo dipendere da Lui, perché senza di Lui non sono in grado di camminare neanche un minuto alla sua presenza. Il Signore vuole anche farci capire queste cose, perché possiamo prendere la giusta dimensione del rapporto con Lui. Ci può essere quindi quello che si sforza per avere fede, deve essere perfetto nella fede, perché senza fede non può gradire a Dio. Allora si immagina che se non ha fede Dio lo rifiuta, è uno sforzo micidiale. Perché? Perché è cresciuto in un ambiente in cui non poteva fidarsi di nessuno. L'imprevedibilità, anche questo Dio, Dio sa, boh, oggi ci sarà alzato col piede giusto, oggi mi starà guardando, minacciandomi, mi vorrà fustigare oggi o mi vorrà bene, mi accarezzerà, non lo so, mi guiderà nelle sue vie. Non possiamo fidarci di nessuno, neanche di Dio, però sappiamo che se non abbiamo fede non possiamo aggredire Dio, allora lo sforzo. E quanta gente vedo io che mostra una fede falsa, uno sforzo per dimostrare fede, per dimostrarsi quindi spirituali, per dimostrarsi che sono riusciti a compiere la volontà del Signore, per in fondo pensare di gradire Dio. Sforzo inutile, fatica sprecata, la fede è un dono che ci consente di credere così. Io ho creduto così. Nulla. Ho capito subito quindi che è un regalo, perché io non credevo quasi a niente. Sì, ci sarà un Dio, ma in un attimo ho creduto, ho capito chi era Gesù Cristo e chi ero io, un dono dall'alto, e ogni giorno devo ringraziare che questo dono mi è concesso, perché non posso trattenerlo io, è un dono che mi viene dato dall'alto. Uno può riprenderselo il suo dono se vuole, ma ogni giorno che cammino col Signore devo dire grazie Signore, perché tu mi concedi questo dono di poter credere in te, tu mi hai concesso di credere in te. Io potevo pensare al massimo che c'era un creatore da qualche parte, ma chi fosse, cosa voleva, non si può. Oppure un altro esempio di un giovane molto timido, parlava sempre con un filo di voce, non disturbare. Questo giovane a un certo punto si ricorda della sua giovinezza in seno alla famiglia, ricorda che la mamma era molto debole, di salute cagionevole, aveva subito un collasso nervoso, per molti anni era stata semi-invalida, e ricordava improvvisamente che i vicini mormoravano che la causa di questo collasso era da ricercarsi nel fatto che il suo bambino era perennemente attaccato alla sua donna, che non la mollava mai in stanza, assillante. E ricordandosi questo fatto, questi commenti dei vicini, che pensavano, certo, poveretto, questo bambino è appiccicato costantemente addosso, con questo bisogno tremendo di questo suo figlio, ma poveretta, si è ammalato. E così lui era cresciuto col concetto che era stato la causa della malattia della mamma. E poi non era vero. Quindi era colpevole della sua invalidità. È cresciuto con un peso di colpa addosso, che ha cercato chiaramente di nascondere, di non vedere, perché era troppo dolorosa la cosa, la causa della invalidità della mamma, e così dicevano i vicini. Nella loro sapienza i vicini hanno detto delle stupidaggini, succede ancora anche oggi. E così questo giovane era cresciuto col concetto del perfezionismo per non dover ripetere mai più un errore simile e non produrre più in altre persone conseguenze similari, cercare di non ripetere più quell'errore, essere perfetto, un'angoscia costante nella sua vita. Perfezionismo, il bisogno di essere perfetti, di non commettere errori, bisogno di sentirsi graditi perché si fa ciò che gli altri si aspettano, quindi rispondere alle esigenze altrui è una nevrosi distruttiva che ci impedisce tra l'altro di camminare con il Signore. Il cammino con il Signore è un cammino di grazia, di regali, di perdono, di misericordia. Quindi queste persone crescono con queste turbe, con questi concetti deformati, con questi condizionamenti. Dite, ma parli sempre di queste cose, perché siamo tutti così. Perché se appena appena andiamo a scavare un momentino, scopriamo che siamo tutti in queste condizioni. Tutti. Non il 90%, 100%, 100%. Non ne scappa uno. Non sarà il perfezionismo, sarà un'altra cosa. Abbiamo tutti bisogno del Signore Gesù Cristo perché ci restauri, ci rigeneri, ci ricostruisca, in poche parole ci guarisca. Salvezza significa anche guarigione, spirito, anima e corpo. Quindi se qualcuno si sente sotto la spinta, sotto il giogo del perfezionismo, cioè il bisogno di agire secondo ciò che io ritengo Dio si aspetta, o i miei vicini, i miei familiari, questo tale deve farsi guarire, accettando la grazia di Dio. La grazia, adesso ho capito, no? Dice René Lier abita nella villa Charis. Charis. Ho capito che Charis vuol dire grazia. Ha chiamato la sua casa Villa Grazia. René Lier. La grazia del Signore sulla sua vita. Charis. Che vuol dire grazia, bontà, favore, dono, gratis, immeritato, impossibile da guadagnare. La grazia del Signore è l'unico strumento che ci consente di vincere e di spezzare il giogo del perfezionismo dentro di noi, questo bisogno di comportarsi secondo certi canoni perché pensiamo che così venga richiesto da noi. È una schiavitù, un giogo terrificante. A riposare, sì. Riposare, ma non possiamo riposare se prima non scopriamo questi meccanismi, queste realtà interiori che ci schiavizzano, rompere e poi entrare nel riposo. Di Cristo la certezza che se sbaglio Dio mi perdona, La certezza che se sbaglio 100 volte al giorno, mi perdona 100 volte al giorno. La certezza che non potrò mai gradire Dio, ma che lo posso fare solo in Cristo. E che vengo accettato in Cristo. Cristo è alla destra del Padre, è stato accettato. Cristo abita in me, anch'io sono seduto su quel trono alla destra del Padre. Sono già accettato. Non mi devo sforzare per essere accettato da Dio. Sono già accettato in Cristo. Il Vangelo della grazia è questo. Non il Vangelo delle opere. Alla fine verranno pesate le tue opere. Se ne hai fatte più buone, ok, ma se hai fatto più opere cattive, no. E allora dice, ma fino all'ultimo istante avrò fatto opere abbastanza? Come fai a essere sicuro? Ma speriamo. Vivi sempre nell'incertezza, nell'ansia. Avrò fatto abbastanza. Da che parte penderà la bilancia? Dalle opere buone o quelle cattive? Ma speriamo che siano le buone. Vivi con l'ansia costante. È il Vangelo della grazia che il Signore ti vuole predicare questa mattina. Salvato in Cristo, accettato in Gesù, perdonato in Gesù. Tu non potrai mai gradire Dio, mai. Sono troppo alte le sue richieste, troppo alte. Ha dovuto venire Gesù per compierle, nello Spirito Santo. E grazie a Gesù possiamo oggi avvicinarci al trono del Signore e trovare l'opportuno soccorso. Siamo accettati in Cristo, accolti. Possiamo andare con fiducia, perché in Cristo siamo accettati. Noi ci avviciniamo con le nostre imperfezioni, con i nostri peccati, con le nostre cadute, con le nostre debolezze. Ritroviamo un Dio che ci accoglie alla sua presenza, malgrado le imperfezioni, i peccati, le debolezze, i fallimenti. E non sento nessuna condanna, nessun rifiuto, non vedo nessuna smorfia di disappunto, ma vedo un Dio che mi dice: vieni figlio mio, che lavoriamo insieme per migliorare questo aspetto. E mi sento quindi stimolato, sospinto in avanti. Il Vangelo della grazia che mi fa andare con fiducia davanti al Signore. E abbiamo degli episodi nella Bibbia in cui vediamo l'atteggiamento di Dio. Uno degli episodi che si suole utilizzare è quello di Pietro in Luca 5, deve essere, sì, Luca 5, quando il Signore dice a Pietro, che ha pescato inutilmente una notte intera, non ha preso neanche un pesciolino, malgrado la sua esperienza di pescatore. Dice: butta la rete alla tua destra. Cosa niente? Ah, ecco, dici tu, ok. Per farti piacere. E fecero una pesca straordinario. Dovettero chiamare in aiuto altre barche, non ci stava più il pesce nella loro barca. E Pietro arriva davanti al Signore, il Signore dice: allontanati da me che sono un peccatore. Dice: non merito, cosa mi hai fatto, Signore? Tutti questi pesci, ma sai a chi hai regalati questi pesci? Sai chi sono io? Sono un peccatore, un bestemmiatore, uno duro. vendicativo, egoista, crudele. Fai a me questo regalo. Guarda che non sai chi sono io. Sono un peccatore, devi allontanarti da me. Perché se non lo capisci oggi, te ne renderai conto domani chi sono io. E quando poi ti renderai conto chi sono io, tutte le cose che ho detto prima, poi dopo dovrai andartene per forza. È meglio che tu te ne vada prima che non dopo. E per evitare anche sofferenze successive, Signore, vai da subito, perché così evitiamo che tu mi rifiuti dopo. Quando capirai chi sono io, mi rifiuterai dopo, quindi vai via subito che è meglio. Così io non soffrirò, non mi legherò a te. Siamo tutti la paura che poi Dio scopra come siamo veramente. Ma quando Gesù disse a Pietro, ti farò pescatore di uomini, dopo che Pietro disse, vai via da me che sono un peccatore, no, dice, io ti farò pescatore di uomini. Quel Gesù sapeva già che Pietro lo avrebbe rinnegato un giorno. Ciò nonostante dice, ti farò pescatore di uomini. Pietro non sapeva ancora quanto profondo era il peccato in lui. Non poteva immaginare che un giorno avrebbe rinnegato il Cristo. Non lo poteva neanche immaginare. Sì, dice, sarò duro, sarò crudele, sarò un bestemmiatore, ma mai rinnegherò qualcuno. Non pensava a una cosa simile. Ma Gesù lo sapeva già. E malgrado lo sapesse già, dice, ti farò un pescatore di uomini. Dio ci conosce totalmente. Entra nel più profondo del nostro essere. Ci conosce meglio di noi. Ma ciò nonostante ci dice, vieni. Io vorrò plasmarti, trasformarti, cambiarti, renderti atto al lavoro del Regno dei Cieli. Come ho fatto con Pietro. Vediamo che il Signore ci chiama non per merito, non per capacità, non perché siamo bravi, non perché siamo santi, ma perché Lui decide di farlo. E indipendentemente da chi sei tu, un Pietro che lo rinnega, un Paolo che lo perseguita, chiunque vuoi essere tu, Lui ti cerca, ti chiama e dà il potere per trasformarti all'immagine di Cristo. Il suo potere non vede più chi sei tu, ma vede quello che puoi diventare nelle sue mani. Tocca a noi lasciarci plasmarci. Ma se sono afflitto dal perfezionismo, dalla paura che venga scoperto chi sono io, che Dio si renda conto chi ha chiamato, se cerco di nascondere continuamente le mie realtà interiori, non potrò godere della presenza del Signore, non potrò essere da Lui plasmato e purtroppo, peggio ancora, rischio di allontanarmi in maniera definitiva da Lui. Peggio che mai. Pietro diceva, Signore, allontanati da me, sono un peccatore, allontanati così, no? Non fai tempo neanche a vedere chi sono io. Non voglio che tu mi veda come sono dentro, perché stando insieme, alla lunga ti accorgerai chi sono io. Vai via subito così non vedrai chi sono io. Si nascondeva sempre Pietro. Vai via, non voglio che tu mi veda come sono dentro. Non voglio che tu mi lavi i piedi, Signore. Se ci comportiamo così, allontaniamo il Signore. Vai via, Signore, stai lontano. Non voglio che tu veda come sono io. Ma il Signore dice, no, guarda, io voglio farti un pescatore di uomini. Io so come sei, guarda, meglio di come lo sei. Ho visto quanto sei debole. Di trasformarti, io ho deciso. E se io decido, io compio. Chi può impedire la mia opera? nella tua vita, solo tu. Se ti chiudi ostinatamente a non voler far sì che il Signore lavori nel tuo interiore, ti scopra. Se tu cerchi sempre di mostrarti una persona valida, per bene, brava, perfetta, ti allontani dal Signore. Infatti Gesù disse a Pietro: se non ti lasci lavare i piedi non avrai con me parte alcuna, non potrai vivere con me nel mio regno. Diciamo come Pietro, come tutto. La grazia del Signore Gesù che arriva così miracolosamente dall'alto, senza motivazioni valide, senza un vero perché, senza un merito, ma viene per decisione sovrana da parte di Dio. E dice la Bibbia che quando Dio inizia un'opera, Dio la porta a compimento. Dio vuole concludere con te. I tempi non li conosciamo. Ci lascia in sospeso in questo aspetto. Dice la Bibbia che dove Dio inizia un'opera, Lui la porta a compimento. Lui, non io. Abbiamo letto, avete conosciuto lo Spirito tramite la predicazione della fede? Volete adesso raggiungere la perfezione con la carne? Volete ora cercare di gradire Dio con lo sforzo umano? Dimostrando a Dio che avete capito, compreso e che volete gradirgli? Ma se hai capito solo per un dono divino come stanno le cose, che Gesù è Salvatore, che tu sei un peccatore, vuoi adesso pensare di sapere tu ciò che a Dio piace e non piace? Quello che per Dio è valido o non valido, vuoi pensare di saperlo tu adesso, improvvisamente, da solo? Devi fartelo rivelare giorno dopo giorno dal Signore. Così come hai capito qual è la sua strada, per rivelazione, devi oggi farti guidare per rivelazione nella sua strada, per intendere e comprendere ciò che Lui ha gradito e trovare il modo, la forza per compiere la sua volontà. Abbiamo altri esempi, concludo così, nella Bibbia. C'è l'esempio del figlio prodigo per eccellenza, il quale dissipa tutti i beni paterni, porta un grave danno all'azienda del padre, torna senza il becco di un quattrino, stracciato, e il padre gli corre incontro, lo abbraccia, lo riaccoglie come figlio, come se niente fosse mai successo. Questo figlio rimane sorpreso, però in un colpo ha capito la misericordia del padre, ha capito che in quella casa adesso potrà muoversi, vivere per un atto di pura misericordia, compassione e grazia. Ha conosciuto la grazia del Padre. Ha i diritti ancora come figlio solo per la grazia del Padre. Non ha fatto nulla per meritarlo, anzi, ha fatto tutto per essere cacciato fuori. Ma trova un padre che lo abbraccia, è una cosa insperata, certo, e capisce la grazia paterna, la misericordia e la compassione. E su questo noi dobbiamo fondare la nostra vita con Cristo, il nostro rapporto con Dio, e combattere quindi tutto ciò che si eleva come perfezionismo, come tentativo di gradire Dio, di comportarci all'altezza delle sue richieste nel tentativo di ricevere amore da Dio tramite le nostre prestazioni. Abbiamo esempi tipo questo del figlio prodigo, di prestazione zero. San Paolo che perseguitava i cristiani, li uccideva. Gesù gli appare e lo chiama a diventare il suo più grande apostolo della storia. Ma perché è diventato un così grande apostolo Paolo? Perché ha capito che è stato chiamato per pura grazia e misericordia. E non per merito o capacità personale, rimanendo quindi eternamente legato in riconoscenza al Signore. Avendo capito la profondità del perdono ricevuto dalla misericordia ricevuta, viene tutto se stesso all'opera del Signore. In un attimo capì la sua incapacità di poter gradire Dio, faceva esattamente il contrario. E capì la misericordia del Signore nel rivelargli la verità. E così lui indirizzò la sua vita e predicò e ci lasciò tutte queste lettere che oggi leggiamo. Visse profondamente la misericordia. Si sentì umiliato in un modo estremo in quel momento. Stava andando a perseguitare i credenti. Eppure avendo questo nel cuore, Gesù gli appare e lo chiama a diventare apostolo. E vuol fare così anche con noi. Non è per merito, non è per capacità, non è per perfezionismo, che possiamo meritare nulla. Dio vuole esserci vicino perché così Lui ha stabilito. Lui ci ha chiamato senza merito, vuol farci conoscere la sua grazia, vuol farci conoscere la sua misericordia. E vuole che ci leghiamo a lui in questo tipo di rapporto, entrando nel riposo. Ogni cosa è già stata fatta in Cristo, poi vedremo di capire meglio cosa vuol dire. Cristo ha già fatto tutto, devo riposare in lui, lasciarmi guidare da lui, sentire i suoi pensieri, i suoi istinti, i suoi sentimenti, la sua volontà e lasciarmi guidare. Riposare nel fatto che Gesù ha compiuto già ogni cosa, riposare nella grazia divina, nel fatto che senza merito io oggi ho un Dio che mi è propizio. Continuiamo i nostri cammini.